Bene, direi che anche ora di... Allora faccio un piccolo intervento scusandomi del ritardo, quindi è stato un consiglio dei sindaci impegnativo ma importante, quindi chiedo scusa ovviamente ai componenti dell'assemblea per i 20 minuti di ritardo sui lavori. Direi di iniziare con la segretaria per l'appello, poi partirei con il mio intervento per i saluti istituzionali e dopo passiamo al punto numero uno dell'ordine del giorno. Prego, segretaria.
Allora, Beber Raniero. Presente. Poi abbiamo Beretta Gianni.
Diciamo che comune, dai.
Oh, allora, comune di? Tena. Poi Beretta Gianni, presente. Betty Paolo. Non è uscito, quindi è presente. Caresia Pierino, presente. Fornace. Cetto Chiara, assente. Poi abbiamo Colombini Matteo, che non c'è. Facchini Giuseppe. Vignola. Faggioni Alex, assente. Fantini Francesco, non è arrivato mi sembra oggi. Fedel Barbara, assente giustificata, l'aveva dato. Fontanari Andè è presente. Gadler Mirko è presente, non è uscito. Giacomelli Riccardo, assente, non c'è. Poi abbiamo Libardi Simone, è di là. Comune di? Levico. Marzi Gianni c'è, poi abbiamo Matteo Erika, presente. Mengoli Roberta, presente. Poi Micheli Simone, assente. Moar Diego, presente. Moar Franco, è dietro la mia schiena. Moltrer Francesco, assente. Moltrer Lorenzo, anche assente. Morelli Marco, dovrebbe arrivare dopo. Moser Luisa, presente. Sant'Orsola. Motter Walter, il sindaco, è lì. Munerati Francesca, Altopiano Vigolana, presente. Pintarelli Monica, assente. Porciani Gozzer Michela, pergine. Poi abbiamo Puecher Luca, che è lì. Puel Diego, Cezzano. Riccamboni Stefano, sindaco, non è arrivato oggi. Roger Daniele, assente. Santuario Alessandro è qui davanti. Tamanini Armando, anche presente. Tamanini Linda, Vigolana. E Toldo Marta.
Siamo a posto? Bene, il numero legale è stato raggiunto, quindi grazie ai componenti dell'assemblea, grazie per la puntualità, la vostra in questo caso, e do anche il benvenuto, ovviamente come alcuni nuovi amministratori credo, vedo anche delle facce conosciute, note, quindi ben trovati all'assemblea di comunità. L'assemblea per la pianificazione urbanistica dello sviluppo della comunità Alta Valsugana e Bersantol è importante perché chiaramente si esprime sui bilanci e si esprime anche, diciamo, su una programmazione relativa anche alla parte urbanistica. Ricordo che il nostro in questo caso è un parere obbligatorio ma non vincolante per quanto riguarda sia il documento unico di programmazione che per quanto riguarda i bilanci, quindi questo come premessa. E io credo che l'Assemblea, così come la legge provinciale ha proposto e poi ovviamente concretizzato con la parte ovviamente legislativa, riconfermi appunto un'importanza strategica e di visione anche all'interno dell'ente. Quindi ogni responsabilità di ogni componente relativa e supporta anche le attività poi chiaramente del comitato esecutivo, del presidente stesso, che ricordo che è il presidente, la parte esecutiva della comunità Alta Valsugana e Beston, secondo quanto prevede la nuova legge della riforma dell'ente intermedio. Bene, dopo questa premessa io auguro buon lavoro a tutti, auguro anche un lavoro che sia collaborativo e proficuo anche a livello di condivisioni degli obiettivi e relative chiaramente votazioni di merito in base poi alle sedute che saranno proposte. Passerei al punto numero uno, che è la nomina degli scrutatori della seduta dell'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo della comunità Alta Valsugana e Bersantol di data 17 novembre 2025. Ecco, la proposta è per Pierino Caresia, comune di Fornace, come proposta, e Luisa Moser per il comune di Sant'Orsola Terme. Questa è la proposta che propongo in votazione all'Assemblea. Prego. Vai per l'alzata di mano, vai per l'alzata di mano. Favorevoli? No. Contrari, astenuti, e due astenuti.
Favorevoli 21.
Benissimo. Segretaria a posto con il verbale di votazione. Bene, passiamo allora al punto numero 2, l'espressione del parere preventivo sul documento unico di programmazione sul bilancio di previsione 2026-2028 della comunità Alta Valsugana e Bersantol, di cui l'articolo 17 bis 1 della legge provinciale 16 giugno 2006 numero 3 e successive modifiche e integrazioni. Ecco, prima di entrare poi in merito del documento, io mi sono permesso di invitare, come faccio sempre, la dottoressa Pedrinoli, che è la responsabile del servizio finanziario della comunità da anni e quindi con molta esperienza e puntualità sull'illustrazione anche dei nostri bilanci. Grazie Luisa per la presenza. Lascerei la parola nel dettaglio delle slide e dopo, prima della condivisione e della discussione, integrerò con il mio intervento. Grazie. Prego dottoressa Pedrinoli.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. E qual è il fondamento normativo di questa appunto riunione? L'articolo 17 bis 1 della legge provinciale 16 giugno 2006 numero 3, che è stato introdotto con la legge di riforma istituzionale la 7 del 2022, che prevede appunto che l'Assemblea debba esprimere il parere preventivo in merito al bilancio. Qualora il parere sia negativo, l'approvazione del bilancio e del DUP viene effettuata dal Consiglio con una maggioranza qualificata. L'articolo 170 del testo unico degli enti locali disciplina il DUP, introdotto con la riforma contabile in sostituzione della relazione previsionale e programmatica. È lo strumento sulla base del quale viene elaborato il bilancio di previsione finanziario. Lo schema di DUP è stato approvato con decreto del Presidente numero 151 di data 6 ottobre. È divenuto esecutivo in data 17 ottobre ed è stato trasmesso al revisore dei conti per il parere di competenza. Il documento unico di programmazione si compone di due sezioni, la sezione strategica e la sezione operativa. La prima individua gli indirizzi strategici dell'ente e in particolare le scelte operate dall'amministrazione. Sostanzialmente individua gli indirizzi generali riferiti a tutto il mandato amministrativo. La sezione operativa invece ha carattere generale, contenuto programmatico ed è lo strumento a supporto del processo di previsione. L'arco temporale non è quello del mandato, ma è quello del triennio, appunto, di riferimento del bilancio di previsione. Il principio applicato della programmazione fissa gli indirizzi che devono essere rispettati nella predisposizione del DUP. 1. L'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini. L'individuazione delle risorse, degli impegni e la verifica della sostenibilità economica e finanziaria sia attuale che prospettica, la disponibilità e la gestione delle risorse umane, la coerenza e la compatibilità sia presente che futura con i vincoli di finanza pubblica. Ogni anno gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione vanno riverificati anche in relazione sia alle risorse disponibili che alla sostenibilità economica e finanziaria. Gli indirizzi strategici sono stati approvati con deliberazione del Consiglio numero 19 di data 21 luglio. Adesso passo la parola al Presidente per l'esposizione degli obiettivi strategici di mandato.
Benissimo, grazie dottoressa. Allora io andrei a leggervi testualmente gli obiettivi che abbiamo ovviamente provato prima e poi entreremo magari nel merito nella discussione. Se avete delle domande specifiche, ben volentieri insomma risponderò. Bene, come primo obiettivo è promuovere la realizzazione di progetti sovracomunali riguardanti il recupero di edifici pubblici o privati pubblici in convenzione, compresi nell'ambito territoriale con destinazione abitativa, formula dell'abitare, ad indirizzo sociale di recettività, anche con lo scopo di ridurre lo spopolamento dei piccoli comuni e nelle frazioni. Ecco, questo primo punto, diciamo, è un po' il cuore dell'obiettivo di questa legislatura. Come sapete, anche la provincia autonoma di Trento ha intrapreso delle politiche in questa direzione, delle politiche già avviate con dei bandi specifici, mi riferisco a Rivale, uno su tutti, e mi riferisco anche altre forme, scusate, per promuovere l'abitare e il recupero anche del patrimonio edilizio esistente. Quindi c'è un collegamento di legge settoriale, ma c'è anche un collegamento di legge urbanistica che andrà ad integrare le esigenze proprio degli obiettivi della formula sociale. Quindi ho ritenuto opportuno proporre prima di tutto al Comitato Esecutivo, ma poi all'Assemblea, questo punto cruciale che fa parte anche del piano sociale di comunità. Quindi credo che l'esigenza attuale anche della collettività dei nostri contesti territoriali ha bisogno di queste attenzioni e quindi anche il Comitato Esecutivo ha deciso di intraprendere e condividere questo obiettivo proposto dal Presidente. Ecco perché lo trovate come primo punto. Ripeto, secondo noi è il punto focale del programma amministrativo, anche perché, come sapete, la comunità ha una prerogativa importante, quindi tutto il comparto sociale della comunità è prioritario rispetto a tutta la gestione generale dell'ente intermedio. No? Punto numero due è promuovere l'aiuto all'abitare fragile, appunto, alle foresterie, alle attività economiche collegate all'ospitalità sociale diffusa, luoghi per il lavoro nomade, sale pubbliche per attività sociali, centri di aggregazione giovanili e per anziani, attività di assistenza sanitaria e convenzionata. Questo punto va ovviamente a sposare, ad abbracciare il primo punto per un concetto di base. Punto numero tre è promuovere progetti per l'abbellimento e l'attrattività dei centri storici. Il punto numero 4 è promuovere i progetti per l'efficientamento energetico di edifici pubblici. Il punto numero 5 è promuovere i progetti per la sicurezza dell'infrastrutturazione stradale e per i percorsi ecosostenibili. Il punto numero 6 è promuovere dei progetti per i percorsi ciclopedonali sparsi e sovracomunali. Il punto numero 7 promuovere progetti per il rilancio di strutture ricettive alberghiere in disuso ai fini del rilancio turistico e sociale dei territori di montagna. Promuovere anche il potenziamento dell'informatizzazione dell'ente. Promuovere, col punto numero 9, azioni e progettualità a tutela della lingua mochena. Fa parte ovviamente la lingua mochena, tutela della lingua mochena, come sapete all'interno del territorio della comunità Alta Valsugana e Bestron abbiamo i tre comuni, Palù del Fersina, Fierozze e Frassilongo, ad origine germanofona, quindi la comunità ha la competenza specifica per tutelare e promuovere la lingua mochena e quindi ci innestiamo anche come ente intermedio in un aspetto di ente superiore anche per garantire questo tipo di tutela. E arrivo poi al punto numero 10, è proseguire con il progetto pilota Europa in comunità, portando a pieno regime lo sportello Europa in comunità, attivando la giusta sinergia sulle politiche europee, affiancando gli obiettivi comuni con il progetto Europa in comune, promosso appunto dalla provincia autonoma di Trento e consorzio di comuni trentini. Punto numero 11 è potenziare le attuali gestioni associate in essere all'interno dell'ente intermedio. Quindi mi fermerei qua adesso, lascerei finire la dottoressa, poi aprirei appunto il dibattito sui punti. Prego.
Relativamente alle spese di investimento nel DUP e quindi di conseguenza anche nel bilancio, sono state previsti solamente gli stanziamenti per le spese interamente finanziate da soggetti terzi, quindi la concessione di contributi di parte capitale per la valorizzazione dei corsi d'acqua e la concessione di contributi di parte capitale nell'ambito dell'edilizia agevolata. Nella tabella trovate il bilancio parte entrata triennio 2026-27-28 con la suddivisione per titoli. Oltre al fondo pluriennale vincolato abbiamo trasferimenti correnti, che sono la fetta grossa appunto del bilancio della comunità, per 14.939.190,32. Leggo la colonna 2026 perché il 2027-2028 è stato calcolato appunto sulla base del 2026. Entrate extra tributarie per 4.440.049,07, entrate di parte capitale per 1.292.836,61 e partite di giro per 7 milioni di euro. I trasferimenti correnti comprendono il budget che ci viene assegnato annualmente dalla provincia per le tre funzioni, quelle appunto degli oneri di gestione, le attività socio-assistenziali e il diritto allo studio. I finanziamenti di provincia, regione o altri enti per l'attuazione di progetti specifici, l'assegnazione da parte della provincia per i progetti inerenti interventi di politica del lavoro, sempre i finanziamenti della provincia per l'attuazione della politica della casa e i trasferimenti da parte dei comuni per la gestione associata. Le entrate extra tributarie invece si riferiscono ai fitti attivi di fabbricati, alla vendita di energia e ai rimborsi spese per l'utilizzo dei locali e gli edifici della comunità. I proventi che derivano dalle prestazioni degli uffici della comunità, in particolare del servizio urbanistica, il concorso dei privati nella spesa per il servizio di mensa, i rimborsi vari per il diritto allo studio, i soggiorni estivi per ragazzi, la compartecipazione dei comuni per i centri giovani, la compartecipazione da parte degli utenti per le prestazioni dei servizi socio-assistenziali, gli interessi attivi, gli utili da partecipazione, i rimborsi e i recuperi vari inerenti al personale, l'IVA, il progetto delle spiagge sicure, altri recuperi e rimborsi. Per quanto riguarda la parte capitale, invece abbiamo appunto i canoni aggiuntivi da parte del BIM, l'assegnazione da parte della provincia per l'edilizia agevolata, i trasferimenti di parte capitale dei comuni per la gestione associata e il rimborso a seguito di rinuncia o revoca dei contributi. Per quanto riguarda la spesa, la voce prevalente riguarda le spese correnti per 19.953.398,72 e spese di parte capitale per 1.106.836,61. Nella tabella trovate il riepilogo delle spese distinte per ogni singola missione che riguarda appunto la comunità. Per quanto riguarda la missione 1, il totale previsto per l'anno 2026 è di 2.740.600,54. Le spese si riferiscono agli amministratori e alle commissioni, all'organo di revisione, al personale addetto al servizio segreteria, al servizio finanziario, patrimonio, CPC e alla gestione associata, le spese inerenti alla gestione e la manutenzione del patrimonio dell'ente e le spese per l'informatizzazione. Per la missione 4 abbiamo previsto in totale 3.474.092,48. Qui sono incluse le spese per il personale addetto al servizio programmazione e diritto allo studio, il servizio di mensa a favore degli alunni, l'educazione ricorrente e le attività integrative a favore delle scuole, il ludobus estivo, assegni di studio e facilitazioni di viaggio e le spese di gestione relative a tale attività. Nell'ambito della missione 5, la cui spesa prevista è di 104.500, sono incluse le spese per gli acquisti di beni, prestazioni di servizi e contributi nell'ambito dell'integrazione europea, della cultura e della valorizzazione delle minoranze. Nella missione 6, spesa prevista 715.734,12, abbiamo compreso l'acquisto di beni, prestazioni di servizi e contributi ad enti e associazioni che operano in ambito sportivo, la gestione del progetto Spiagge Sicure, il trasferimento previsto alla Panarotta di circa 200.000 euro all'anno, i soggiorni estivi per ragazzi e la gestione dell'immobile che si trova a Basega di Pinè, la ex colonia mantovana. La missione 7, spesa complessiva 12.000 euro, comprende solamente acquisti di beni, contributi e prestazioni di servizio relativo all'ambito turistico. La missione 8, totale previsto 1.567.753,69, include le spese per il personale del servizio urbanistica, il personale destinato all'edilizia abitativa, la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi sempre nell'ambito dell'edilizia agevolata e le spese di gestione. La missione 9, per un totale di 231.369,94, riguarda contributi a enti e associazioni per il sostegno di iniziative agricole in zone di montagna, per quelli che operano in ambito ambientale e per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche. Per quanto riguarda la missione 12, che è quella relativa al sociale, complessivamente la spesa supera gli 11 milioni di euro. E qui è distinta per programmi. Il programma 1 riguarda gli interventi per l'infanzia e i minori. Spesa prevista 1.840.803,70. Su ogni programma vengono imputate le spese del personale che viene destinato a questa attività. Qui in più abbiamo l'assunzione delle rette di affido di minori, in strutture e anche presso famiglie, i centri per minori e le spese di gestione. Sul programma 2, che riguarda la disabilità, la spesa è di 4.257.566 e oltre al personale comprende l'assunzione delle rette di inserimento in struttura e la concessione di sussidi economici alle famiglie per l'assistenza ai soggetti non autosufficienti. Il programma 3 riguarda gli anziani, la spesa prevista è di 3.235.384, è incluso il personale, compreso il personale appunto che si occupa dell'assistenza a domicilio, i servizi di assistenza a domicilio esternalizzati, quindi SAD e PASTI, i centri anziani e le spese di gestione. Programma 4 riguarda gli interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale. La spesa è prevista di 611.913, comprende il personale, i contributi per l'accoglienza presso famiglie o singoli di persone adulte, l'assunzione delle rette in struttura, interventi economici, gestione di alloggi protetti e i contributi per gli interventi previsti dalla legge 35. Il programma 5, 16.500 euro, riguarda solo il distretto famiglia. Programma 6, 1.103.478,89, il contributo integrativo. Il programma 7, per 578.444,47, riguarda il personale non imputato sugli altri programmi, l'affidamento di incarichi di consulenza, collaborazione e formazione e le spese di gestione. Il programma 8, per 11.000 euro, riguarda solo la concessione di contributi ad enti ed associazioni. La missione 15, invece, include le spese relative ai progetti di inserimento lavorativo. Per l'esercizio 2026 è previsto uno stanziamento di 336.000 euro. La missione 18 includerebbe le spese per il Fondo Strategico Territoriale, ma per il 2026 l'importo previsto è pari a zero. Nella missione 20 sono inclusi invece gli accantonamenti ai due fondi, il fondo di riserva per 154.105,88 e al fondo crediti di dubbia esigibilità per 68.788,48. Sul DUP, il revisore dei conti ha espresso parere favorevole in data 30 ottobre 2025.
Bene, andiamo avanti in sequenza, quindi apriamo dopo il dibattito. Grazie. Prego.
Allora, procediamo col bilancio di previsione e facciamo un'unica presentazione perché comunque il parere è unico, quello espresso dall'Assemblea. A partire dal 2017 gli enti locali trentini applicano il decreto legislativo 118 del 2011, con il quale è stato riformato il sistema contabile per rendere i bilanci delle amministrazioni omogenei, confrontabili ed aggregabili. La riforma è stata recepita a livello locale con la legge provinciale 18 del 2015. Il nuovo sistema dei documenti di bilancio prevede quindi che debba essere approvato il DUP, il bilancio, la nota integrativa e il piano degli indicatori. La proposta di schema di bilancio, di nota integrativa e piano indicatori è stata approvata dal Presidente con decreto 152 di data 6 ottobre, divenuta esecutiva in data 17 ottobre, è stata trasmessa al revisore dei conti, il quale ha espresso il suo parere favorevole con nota di data 10 novembre. Relativamente alle spese, la struttura del bilancio è stata articolata, come previsto per legge, in missioni, programmi e titoli, mentre l'entrata in titoli e tipologie. Qui ho ripreso la tabella che abbiamo visto prima per l'entrata e ho aggiunto il grafico per far vedere appunto che il 53% delle nostre entrate è costituita appunto da trasferimenti correnti, il 16% da extra tributarie e abbiamo solo un 5% di entrate di parte capitale. Sul fronte spese invece il 71% delle nostre spese sono spese correnti e solo un 4% spese di parte capitale. Nella tabella trovate il dettaglio delle spese per tipologia, sempre distinto sul triennio tra redditi da lavoro dipendente, la cui spesa prevista ammonta a 4.540.233, imposte e tasse che sono l'IRAP sugli stipendi 313.666, acquisto di beni e di servizi per 10.782.476,13, trasferimenti correnti per 2.820.313,53, interessi passivi, abbiamo previsto 200 euro anche se di fatto non utilizziamo mai questa voce di spesa perché il nostro saldo di cassa è sempre molto elevato, rimborsi e poste correttive 324.655,33, altre spese correnti per 1.171.854,73. Quindi dal grafico si può vedere che il 54% delle nostre spese si riferiscono all'acquisto di beni e di servizi, il 23%.
Dottoressa, ti chiedo, quello che viene trasferito dalla provincia, magari in questa fase, sono circa i 13 milioni?
Esatto.
No, bene,
esatto.
Lo rettifichiamo.
E nella tabella che segue viene riportata la spesa di personale distinto per servizio. Servizio segreteria generale 539.252, il personale 280.929,33, finanziario 288.435, l'urbanistica 319.396, l'edilizia privata e lavori pubblici, quindi il servizio relativo alla gestione associata, 438.656, patrimonio appalti 359.296, programmazione e diritto allo studio 276.540, l'edilizia abitativa, quindi il personale del servizio socioassistenziale e del servizio programmazione che si occupa dell'edilizia 146.684, e il socio assistenziale 2.171.134. Nel grafico è riportato appunto il dettaglio di queste spese di personale, il 45% sono spese che si riferiscono al servizio socio assistenziale, compreso anche gli assistenti sociali e gli assistenti domiciliari. Per quanto riguarda gli acquisti di beni e di servizi, gli organi istituzionali incidono sulla spesa per 78.670 euro, la mensa scolastica 3.031.565, le spiagge sicure e le politiche giovanili 386.334,12, i servizi socioassistenziali 6.509.933,78, le politiche del lavoro 336.000, i progetti specifici 33.033,33 e le spese di gestione 406.939,90. Quindi il 60% delle nostre acquisti di beni e di servizi si riferiscono appunto ai servizi socioassistenziali, un 28% al servizio di mensa scolastica. Per quanto riguarda invece i trasferimenti di parte corrente, il diritto allo studio, quindi assegni di studio e facilitazioni di viaggio 23.500, i contributi ad enti ed associazioni che vengono erogati sulla base del regolamento approvato dal Consiglio di parte corrente di 443.000 euro, i contributi sui servizi